così al granico, tranne i lacedemoni, e quindi a Isso, e poi nella battaglia decisiva che spazzò la terribile forza concentrata in Arbela dai persiani, e dalla spedizione panellenica, fulgida, vittoriosa, mirabile, celebrata, gloriosa, come nessuna sebbe gloria mai, da quella incomparabile spedizione sortimmo, novello mondo greco e grande, noi genti d'Alessandria, d'Antiochia, di Seleucia, con tutti i greci in numeri dell'Egitto, e di Siria, e di Media, e di Persia, e gli altri, con gli estesi domini e il vario gioco d'adeguamenti accorti. E la nostra comune lingua greca fino alla Battriana noi la recammo, all'India.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Costantino, ciao Costa, il mio tassiarco oggi.
Addirittura tassiarco, beh comunque bentornati a tutti e ciao Rick.
Eccoci, beh sì, insomma non si poteva non rimanere in tema visto che oggi siamo insomma alla seconda puntata della nostra serie su Alessandro, Alessandro il Grande ovviamente, insomma non credo che ci sia ambiguità possibile, no? Vista la caratura del personaggio. E come ultima serie della prima stagione del Bar Storia, che insomma conclude questo percorso che abbiamo cominciato ormai a marzo, e oggi lo facciamo parlando delle conquiste di Alessandro, perché se nel primo episodio vi abbiamo un po' raccontato l'infanzia di Alessandro e quindi la sua educazione, un po' di aneddoti relativi alla sua giovinezza e diciamo tutto quello che l'ha portato a preparare forse la più grande campagna della sua vita, quello che poi l'ha consacrato un po' alla storia, che è quello di cui parleremo oggi, cioè la campagna contro la Persia. Oggi appunto vi parliamo del suo risvolto forse un po' più militare, ma direi militare forse sarebbe anche riduttivo, no Costantino?
Beh sì, non è soltanto una campagna militare, è anche una campagna epica, anche sì, anche proprio di gesti, di importanti cose, insomma lo vedremo, è un qualcosa di no di più che soltanto una mera spedizione militare.
Assolutamente. Allora riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato che Alessandro insomma ha risolto le ultime beghe in Grecia relative un po' alla successione di Filippo, ha legittimato la sua successione con le armi, perché poi alla fine, no, quello è sempre il metodo preferito.
Prima o poi si deve venire alle mani, Riccardo.
A un certo punto, necessario. Insomma, se vuoi. Sì. E ora, insomma, si prepara a partire verso la Persia. Allora, immaginati che sei un giovane e bel condottiero, pronto a partire verso un'importantissima guerra, e sei nel mondo greco. Qual è la prima cosa che fai?
Mi compro una bellissima armatura di bronzo.
Dopo l'armatura di bronzo. Ovviamente vai a consultare l'oracolo di Apollo a Delfi. Perché,
insomma, già, l'oracolo.
Sì. Però è anche vero che in effetti senza armatura di bronzo non lo so poi quanto è utile. Comunque, vabbè, va, diciamo la seconda, vai a consultare l'oracolo di Apollo a Delfi. Allora è importante come cosa, perché ovviamente qui vedi se gli dèi sono con te e se puoi partire, oppure se è meglio rimandare, no? Un'altra volta l'abbiamo visto in tantissime storie del mondo greco, c'è questo momento importantissimo. Ce lo racconta sempre Plutarco in questo caso, e ci racconta come Alessandro appunto va a Delfi, qui insomma arriva, però si vede rispondere agli indovini una roba tipo chiuso per ferie, che poi non è neanche così vero, però in sostanza gli dicono: guarda, oggi non ti possiamo dare risponsi perché questi giorni sono giorni nefasti e quindi sono giorni in cui non si può interrogare l'oracolo. Torna tra qualche giorno. Alessandro, insomma, l'avrete già capito, no? Dalla scorsa puntata come è fatto. Non è uno che gli si può troppo dire di no. E a quel punto manda a chiamare la Pizia, cioè, diciamo, la sacerdotessa che era nell'oracolo. Ma i suoi tornano e gli dicono: guarda, non c'è niente da fare, la Pizia non ne vuole sapere, non vuole uscire, bisogna rispettare le regole. A quel punto Alessandro, che fa? Va lui e di fatto la prende e la trascina a forza per farsi dare questo benedetto responso. La Pizia, forse perché è ammirata forse perché non ne può più e se lo vuole togliere di torno, gli dice: ah, ragazzo mio, sei proprio invincibile. E a quel punto Alessandro la guarda e le dice: guarda, se mi dici così non mi serve più nessun altro responso, perché con questa frase mi hai già detto tutto. Quindi in pratica si è preso il responso che voleva lui dall'oracolo, praticamente.
Che comunque è sempre una cosa buona quando si deve andare in guerra e lo devi dire ai tuoi uomini.
Certo, poi se l'hai praticamente deciso da solo, meglio ancora. Comunque, Alessandro a questo punto era pronto per la guerra, aveva raccolto con sé un numero, sappiamo che quando si parla di cifre nelle fonti antiche è sempre un po' complicato, però ragionevolmente stimato vicino ai 40.000 uomini, con una flotta di circa 160 navi. Questi uomini erano macedoni, insomma in larga parte, ma c'erano anche greci appartenenti alla Lega di Corinto, come abbiamo visto un po' nella scorsa puntata. Plutarco ci dice anche che Alessandro probabilmente non aveva soldi sufficienti a mantenere queste forze a lungo, era un po' partito facendo un investimento, diciamo così. Ci dice infatti che aveva persino fatto dei debiti e che i rifornimenti gli sarebbero durati per soli 30 giorni. Quindi, insomma, aveva fatto un po' una grande scommessa, se vogliamo, in questa spedizione. Poi c'è anche un altro aspetto che ci sottolinea Plutarco, e insomma, gli piace sempre a Plutarco parlare di queste cose quando parla di Alessandro, che è la generosità del personaggio. In particolare lui si cita un episodio in cui, mentre appunto sta preparando la campagna, verso i suoi amici, a un certo punto vuole elargire delle donazioni. A qualcuno gli dona un villaggio, ad altri delle rendite di qualche porto o di qualche piccolo borgo, fino a quando a un certo punto non arriva ad aver dato più o meno qualcosa a tutti. Perdicca, che era appunto un tessiarco, una sorta di comandante, e che rincontreremo in questa storia, sarà importante, a quel punto gli dice: ma senti, a te che ti rimane, Alessandro? E lì Alessandro sfodera un po' tutto il suo carisma, no? E gli risponde: la speranza, con tono, ovviamente, che l'enfasi è mia, però me lo immagino così. Con Perdicca, che insomma a quel punto, secondo me, è completamente conquistato e si convince che forse è anche meglio rifiutare i doni, perché, insomma, diciamo che non si può sfigurare, no? Di fronte a un personaggio così. A quel punto Alessandro ha fatto tutti i preparativi del caso e attraversa l'Ellesponto, cioè lo stretto dei Dardanelli, diciamo quello che separa il Mar Nero dal Mar Mediterraneo. E la prima cosa che fa, ovviamente, da fanboy di Achille, che insomma, per chi si fosse perso la scorsa puntata, ricordiamo anche che era suo parente da parte di madre, cosa fa? Va a Troia e gli rende omaggio, ovviamente. È come se vai a vedere il luogo di nascita del tuo personaggio preferito, Costantino. Vai lì e ovviamente gli rendi omaggio. Come gli rende omaggio? Fa un sacrificio, innanzitutto, perché quello è cosa buona e giusta. Offre del cibo e poi fa una cosa curiosa. Si unge completamente di olio e gira nudo di corsa intorno al cippo di Achille, perché così vuole la tradizione per onorare l'eroe, e quindi le tradizioni comunque vanno rispettate. E a quel punto, anche se la scena insomma sembra alquanto buffa, alla fine di questa corsetta, spero una volta che si è rivestito, prende una corona e la mette sul cippo di Achille, e quindi ha finito, diciamo, questo fantastico onore al suo grande mito e personaggio. Per concludere, fa un giro per la città, l'ammira e, diciamo, si organizza pronto al primo grande scontro con Dario, che insomma sarà veramente un po' il leitmotiv di questa campagna, no?
Beh sì, assolutamente. Innanzitutto perché Dario è il gran re di Persia e quindi per conquistarla deve comunque sconfiggere lui. In più perché è il discendente di quel Serse che aveva invaso le città greche, che è peraltro il motivo per cui lui può mettersi alla testa, no, della Lega di Corinto, anche dopo averla sistemata. Gli dice: beh, andiamo a combattere quelli che vi avevano invaso, hanno distrutto tutto, no? Andiamo a fargliela pagare. E infatti, insomma, circa metà più o meno del suo esercito, tra cui peraltro metà della sua cavalleria pesante, sono effettivamente greci. Però devo dirti anche che non è soltanto un fanboy di Achille, come insomma già hai detto tu, anche un parente. È in più anche un fanboy dell'Iliade, no? Tu hai raccontato nella prima puntata che se la teneva sotto al letto mentre dormiva, e lui fa tutto, quella prima parte di campagna è tutta seguendo insomma, gli antichi greci, no? Che andavano a conquistare l'Asia per la prima volta dopo quella campagna lì. Per esempio, è il primo a mettere piede sul suolo d'Asia come Protesilao, e infatti va anche a rendere onore a quella di tomba, perché lui prende questo Protesilao, è il primo a mettere piede, ma ci muore subito appena arrivato in Asia. Quindi lui, anche per farsi aiutare, no, dice: sai, proteggimi tu, non farmi fare la tua stessa fine. Comunque, però non manca mai di onorare in questo senso, insomma, il grande scritto Kamava, ma soprattutto di far vedere che lui, no, è il discendente di Achille e quindi anche il discendente di quei greci che hanno conquistato la città di Ilio. E comunque il attenersi anche alla religione, no, ai modi, agli usi che si avevano in quei posti, sarà un po' il leitmotiv di tutto il resto della campagna, perché come vedremo anche in altre parti la religione giocherà un ruolo molto importante. Comunque, come dici tu, quello che vuole fare lui è scontrarsi subito con l'esercito persiano. Perché? Perché comunque non aveva tantissimi uomini, ma soprattutto non aveva molti rifornimenti, quindi il suo obiettivo è fare subito una bella battaglia campale in maniera che, atterrato il primo esercito, potesse, no, prendere possesso di qualche città, liberarla dal giogo dei persiani e man mano rifornirsi.
I rifornimenti è sempre meglio farli pagare al nemico, no?
Beh sì, assolutamente, assolutamente. Quindi che fa? Comincia a fare marce verso le più disparate città della costa, insomma, della Turchia, di quella che oggi è la Turchia, e per esempio va a Cizico, che era stata assediata, cerca di aiutarli ma non può riuscirci per l'inizio, e poi, insomma, arrivati e incontrata non proprio molta felicità da parte delle città greche, perché le città greche ne avevano un po' troppo di questi liberatori, no? di questi eserciti di liberazione che poi alla fine di tutto non è che liberassero così tanto e quindi capisce che la situazione non è proprio delle migliori, e che fa? Punta dritto verso il castello del satrapo locale della zona,
certo,
che però è vuoto. Perché? Perché appena arrivati i greci vanno, insomma, l'esercito marcia verso un'altra città e si unisce a un corpo di mercenari greci comandati da un certo Memnone, che è un uomo di Rodi che se n'è andato quando insomma i Macedoni hanno conquistato la Grecia, e da lì si era distinto anche contro l'avamposto che Filippo aveva già mandato in Persia per cercare di stabilire, no, un inizio di avanzata. Si era distinto come militare, e qui lui, insieme ai satrapi di questa parte, no, ai governatori di questa parte dell'Asia, iniziano a capire come affrontare. E quindi erano due le idee più o meno che c'erano. La prima era di dare subito battaglia ad Alessandro, che è quella che Alessandro, insomma, sperava volessero, e chi invece, tra cui lo stesso Memnone, proponeva di fare terra bruciata e attirare verso l'interno Alessandro alla ricerca di, no, di materie prime, insomma, di sostentamento. Che succede? Memnone sarà anche un grande generale, avrà anche vinto, sarà anche un alleato, però è comunque un greco che ci sta parlando di come sconfiggere i greci. E quindi non ha proprio tutti questi sostenitori, difatti viene messo in minoranza e si opta subito per il combattimento. Combattimento che si avrà su lungo un fiume, il fiume Granico, e tra un piccolo, in realtà un piccolo contingente persiano, si parla che fossero ancora meno dei greci, e appunto i Macedoni, insomma, guidati da Alessandro. E qui Alessandro ci comincia a far capire che bella la fiducia, bello tutto, ma lui è Alessandro, lui è l'erede di Achille, quindi comanda lui. Quindi, diciamo, cominciano i primi scontri con i suoi generali, tra cui soprattutto Parmenione, che è un generale che era stato già di suo padre, quindi comunque un esponente, diciamo, della vecchia guardia, no, possiamo dire, che in realtà gli propone effettivamente quello che poi lui fa, ovvero dormire, insomma, mettere il campo sulla riva del fiume. I persiani, che erano di meno, non avrebbero mai sostato lì, quindi infatti loro si ritirano e se ne vanno a dormire a circa un miglio, due miglia di distanza, e poi all'alba attraversare questo fiume, che era molto basso, schierarsi e non dare il tempo ai persiani di schierarsi e quindi vincere. Perché? Perché è poi effettivamente successo questo. Perché i persiani, devi sapere Riccardo, non schieravano mai prima che il sole si fosse alzato. Quindi loro, quando ancora non c'è l'alba, attraversano il fiume, si schierano in battaglia e vanno ad attaccare. I persiani riescono a capire, non riescono a prepararsi bene, e quindi la prima battaglia viene vinta molto, abbastanza facilmente. Si parla di pochissime perdite tra i macedoni, anche se uno tra i più, tra, insomma, tra quelli feriti fu proprio Alessandro, tanto che viene ferito il suo cavallo e tanto che lui insomma si trovò in pericolo e uno dei suoi, Clito il Nero, dovette salvargli la vita. Qui praticamente Alessandro fa subito capire che non è venuto per distribuire soltanto pace e umanità, per esempio giustizia a molti dei greci mercenari e traditori che non potevano, cioè non poteva fidarsi di prendere al suo servizio e quindi li uccide. Si parla di qualcosa tipo 15.000 greci uccisi in quel campo di battaglia. Piccola chicca, siccome gli spartani non partecipano a questa avanzata, lui che fa? Prende 300 delle migliori armature dei persiani caduti in battaglia e le invia ad Atene e le fa mettere sopra l'acropoli. Perché 300, Riccardo?
Insomma, il mio riferimento non è casuale, diciamo.
Non è affatto casuale. Quindi, al Granico si prende la prima vittoria. Ed è arrivato da qualche settimana, comunque. Che succede? Comincia ad espandersi in tutta l'Asia, ma non trova eserciti disposti, no? Preparati per combatterlo. Più che altro trova città che al massimo gli oppongono resistenza. Una di queste è per esempio Mileto, insomma per giorni cerca di rimanere sotto, insomma di difendersi. Alessandro con grande capacità riesce a non far arrivare a loro i rifornimenti di cui avevano bisogno, soprattutto di uomini, e quindi alla fine insomma Parmenione gli suggerisce di attaccare la flotta nemica. Alessandro ovviamente se ne frega, nel senso che c'era questo segno di un'aquila che atterra vicino al porto. Parmenione dice, beh, forse dobbiamo attaccare la flotta nemica perché questo è un segno positivo. Fa, no, l'attacco deve venire via terra perché l'aquila si è posata a terra. E quindi lui fa effettivamente questo, anche se l'evento è ovviamente probabilmente inventato. I macedoni comunque riescono a entrare nella città e reclutano 300 uomini nemici nel loro esercito e gli altri si arrendono. Conquista altre città importanti, tipo Sardi, con cui fanno accordo, i mercenari che erano scappati dalle altre città si erano radunati ad Efeso, e lui invece, la Occo, riesce comunque ad occuparla, instaurando una democrazia, e la fa entrare nella Lega di Corinto. Quindi vediamo subito che non è soltanto qui per combattere, ma anche, no, per accordarsi, comunque concedere a chi non vuole opporgli troppa resistenza, concedere pace e anche benefici, no? Comunque è comunque un greco che sta andando a liberare la Grecia nell'idea che vuole far passare. E quindi poi continua, insomma, il numero di cose da dire sono moltissime, quindi qui purtroppo faremo soltanto un piccolo resoconto. Quindi assedia comunque altre città molto importanti, per esempio Alicarnasso, che era molto importante. Riceve qui, a questo punto, una volta conquistate tutte queste zone, i primi tradimenti, è costretto a giustiziare alcuni del suo seguito. C'è poi questo strano aneddoto nella città di Gordio, dove c'è questo nodo insomma legato a un antico carro, e si diceva che chi voleva conquistare l'Asia doveva prima sciogliere questo nodo. Gli storici danno delle descrizioni un po' diverse. Comunque sia, Alessandro con uno stratagemma scioglie questo nodo, o con la spada, oppure strappando il gancio che teneva attaccato al muro questo nodo. E quindi questo è un'altra, no? È un altro motivo per cui sembra l'uomo destinato a conquistare l'Asia, che però a un certo punto deve di nuovo, no, vedersela con l'esercito persiano. Succede ad Isso nel 333. E però a capo dell'esercito persiano a questo punto c'è il gran re, Dario III, raduna questo esercito di 100.000 uomini, però insomma nel mese di luglio si mette in viaggio. Le cifre che poi vengono riportate sono un po' strane, cioè nel senso Arriano e Plutarco parlano di 600.000 uomini, altri 500.000, insomma altri ancora meno, insomma forse addirittura 160.000 unità. Comunque era un'armata molto grande, almeno 4 volte superiore a quella macedone. Alessandro, che nel frattempo era stato colpito da una malattia, si riprende e va a dare battaglia. La battaglia di Isso ovviamente fu vinta grazie anche all'accorgimento tattico, perché manda Parmenione in avanti per controllare un importante passo e grazie a questa riesce a vincerla, e così ha vinto di nuovo. A questo punto, cioè, per capire, insomma, al 600 6-700 perdite tra feriti e morti da parte dei Macedoni, mentre i Persiani 110.000 morti. Quindi stiamo parlando, no, di numeri incredibili, assurdi peraltro, perché comunque insomma uccidere 110.000 persone, o comunque ferire e uccidere 110.000 persone e perderne soltanto 700, è qualcosa di inenarrabile, di inaudito per uno scontro campale dell'antichità. A questo punto infatti Dario cerca di fare la pace. Nella città di Marato riceve degli ambasciatori, Alessandro, dicono facciamo pace, riscatto dei prigionieri, con una lettera, insomma, viene ricordata ad Alessandro che ai tempi di Filippo la Macedonia e la Persia erano alleate e che era stato proprio suo padre a infrangere per prima l'alleanza, ma Alessandro gli dice chi se ne frega, io voglio conquistarti, e quindi rifiuta tutto. Cadono poi, a quel punto si spinge più a sud, cadono Damasco e Tiro. Anche qui ci sarebbero moltissime cose da dire, perché Tiro dura, l'assedio a Tiro dura 7 mesi, perché comunque la composizione della città è molto particolare, e quindi Alessandro è costretto a ricorrere a numerosi stratagemmi. Magari un giorno ne parleremo, no, più ampiamente, Riccardo. Mi dispiace doverlo lasciare così, ma purtroppo c'è parecchia roba. Mentre Alessandro è impegnato, diciamo, a conquistare queste città, Dario, a cui nel frattempo è morta la moglie e lui impazzirà tipo di dolore, comincia a radunare un nuovo grande esercito, perché si è proprio stufato, no, di Alessandro. Conquistate Damasco e Tiro, Alessandro poi se ne va sempre più a sud. Perché? Perché non vuole spostarsi al centro, nel cuore della Persia, senza prima aver fatto, no, aver reso sicura la zona più a ovest. Quindi che fa? Conquista la Palestina e tutto quanto, poi se ne va in Egitto, dove peraltro odiavano i persiani forse più di lui, perché erano soltanto una quindicina d'anni che era stato conquistato, e infatti lo eleggono subito faraone, così, tanto per
non farsi mancare niente, no?
Esatto. Alessandro che fa? Mi costruisce subito una città che sarà la più importante, che prende il suo nome, Alessandria, che adesso è Alessandria d'Egitto, e che prosperirà, no, nel tempo. E poi fa una cosa che ovviamente è chiaro, insomma, ve l'ho detto sin dall'inizio, ci tiene molto, no, a onorare gli dei dei vari popoli che va conquistando. E quindi che fa? Visita l'oracolo di Amon. Amon è la figura simile a quella di Zeus, diciamo, della zona, e va quindi anche da questo oracolo. Si dice che il discorso vertesse attorno a quale dio devo onorare per finire la mia campagna e vincerla. E quindi, insomma, ci viene riportata questa discussione più o meno veritiera, e quindi alla fine Alessandro è pronto a ripartire dopo aver sistemato le cose anche in Egitto, e appunto arriva nel cuore del regno persiano, in Assiria, dove Dario lo stava aspettando, e c'è il combattimento di Gaugamela, la battaglia di Gaugamela, che è quella, diciamo, finale, insomma quella più importante per i combattimenti contro effettivamente l'impero persiano. E sarà, no, non la raccontiamo nel dettaglio, perché lo anticipiamo adesso, Riccardo, è il momento di dirlo.
Certo, no, ma non potevamo metterla così en passant in 5 minuti, no, cioè bisognava dedicarle un po' di tempo, quindi sarà un episodio extra di questa serie nel mese, che sarà dedicato solo alla battaglia, quindi insomma ho fatto contento Costantino, dai, per una volta.
Finalmente raccontiamo una bella battaglia. Comunque, a parte questo, vi basti sapere che, nonostante i numeri spropositati, a Gaugamela Alessandro vince, grazie anche alla stoica resistenza di Parmenione, che non verrà propriamente descritta, no, da quelli che sono pro Alessandro, diciamo, Però, insomma, fondamentalmente Alessandro vince. Dario è costretto a fuggire, anzi, già durante la battaglia sarà costretto, insomma, cioè rischierà più volte la morte, poi, insomma, riuscirà a scappare. Da qui Alessandro comincia a inseguirlo, fondamentalmente. Però non riesce a trovarlo. Quindi a quel punto, dopo che lui, insomma, si è allontanato, Alessandro ha sotto di sé molta, molta, molta ricchezza. Man mano, insomma, entrando nelle varie città che conquista, tra cui Susa, che era un'importantissima città del dominio persiano, è pronto per andarsene in un altro luogo, no? Molto simbolico nell'immaginario di quel tempo, che è ovviamente Babilonia.
Sì, lì lui di fatto la occupa, insomma, nomina tra l'altro satrapo Mazzeo, forse diciamo tramite la persuasione di Efestione, che insomma è un personaggio che non abbiamo citato ancora, ma è un personaggio molto importante, un amico stretto e braccio destro, che poi insomma è stato anche interpretato in maniera un po' diversa successivamente, però insomma dello stesso Alessandro, un personaggio molto molto importante. Qui lui si riposa insomma a Babilonia per un mese circa e inizia un'opera insomma di consolidamento non male, perché comunque si mette, come hai anche citato un po' tu, a prendere diverse città di quella zona, vince la resistenza di Ariobarzane, che insomma era un satrapo particolarmente combattivo, come ci viene riportato, e insomma occupa, l'hai anche citato tu, Susa senza combattere. Tutte queste cose che avvengono in un luogo, diciamo, che potremmo diciamo identificare nell'odierno Iran a sud, poco sopra del Mar Rosso, che gli consentono di mettere le mani su un ingente bottino. Diodoro Siculo, che è un'altra insomma delle fonti che abbiamo di questo periodo, ci parla di circa 40.000 talenti d'oro e d'argento e altre 9.000 monete d'oro persiane recuperate a Susa, per esempio, e insomma di 120.000 talenti solamente a Persepoli. Non si parla solo di ricchezze monetarie, ovviamente. Plutarco ci fa un esempio di alcuni tessuti di porpora provenienti da lontano, da Oriente, ma anche da altre città della Grecia, che da soli valevano 5.000 talenti, risalenti a circa 190 anni prima, ma conservati benissimo, perché insomma lui ci racconta erano stati tinti con una pittura a base di miele. Ovviamente al di là di quel dell'oggetto in sé, questo ci fa capire dell'importanza non solo strategica ma anche economica dell'occupare queste città e questa zona. Tutte queste ricchezze, peraltro, insomma, si rese anche necessario spenderle per recuperare le perdite che insomma ci sono state fino adesso, reclutando nuove truppe anche insomma per dare un po' linfa alle spedizioni future, considerando che già insomma in questa fase, e come vedremo successivamente dopo in India molto di più, ma già in questa fase insomma c'è un po' di come dire, malcontento, squilibrio, no? Che inizia ad affacciarsi.
Certamente, perché? Perché adesso, conquistata, diciamo, la roccaforte, il centro della Persia, Alessandro comincia a dare un po' di segni, no? Di volersi rifare a una cultura che lo aveva sempre affascinato, e anzi, molto di più, a voler fondere la cultura greca, o comunque i costumi, no? Macedoni e greci, ma i popoli stessi, macedoni e greci, con quelli persiani, che ovviamente trova più di qualche oppositore. Il primo, ovviamente il più importante, è sicuramente Parmenione. Parmenione era un veterano vero delle guerre prima di Filippo, aveva combattuto un po' ovunque, e durante questo periodo inizia a essere sempre più insofferente nei confronti del suo re, e anzi a un certo punto addirittura a non obbedire proprio più agli ordini. Perché? Perché succede questo? Insomma, a un certo punto Alessandro, dopo essersi riposato, aver preso tutte queste città, si lancia all'inseguimento di Dario, che sta fuggendo insomma, verso le porte Caspie, quindi verso il Mar Caspio, verso nord. Fa un esercito di circa 50.000 uomini, lo divide a metà, una parte rimane con Parmenione e l'altra si lancia all'inseguimento. In terre desertiche, senza acqua, quindi molti dei suoi uomini muoiono. Sfortunatamente per lui non riuscirà mai a parlare, a imprigionare e parlare, no, con il suo grande nemico. Perché? Perché Dario viene, diciamo, tenuto prigioniero da alcuni dei suoi satrapi, e poi alla fine, insomma, lo uccidono perché erano impauriti da quello che Alessandro avrebbe potuto fare anche a loro, no? Una volta saputo che era in loro mani il re. E quindi lo raggiunge già morto, insomma, trova il suo cadavere, lo prende e lo riporta a Ecbatana, e sostanzialmente lo seppellisce con tutti gli onori nelle tombe reali. A quel punto congeda tutti i contingenti delle città greche alleate, perché avevano fatto il loro, no? La loro vendetta era stata fatta, e nel frattempo inizia a reclutare invece uomini all'interno dell'impero persiano, perché ovviamente erano parte insomma, potevano adesso far parte del suo esercito. A quel punto però, purtroppo per lui, inizia a pensare di poter accettare questi costumi persiani, tra cui il più importante era quello della proskynesis, ovvero dell'inginocchiamento, ovvero davanti al re, che era considerato una sorta di dio, tutti erano necessariamente, cioè dovevano, secondo lui, o comunque secondo i persiani, inginocchiarsi, cosa che ovviamente i greci, che ragionavano con un uomo libero è un uomo libero davanti a un altro uomo libero, si rifiutavano chiaramente di fare. Questa cosa crea, no, delle fratture con i suoi uomini, soprattutto, come dicevo già, con Parmenione, che inizia a non rispondere più agli ordini. L'ultimo che gli dà è quello di ricongiungersi tra le due parti. Che problema? I figli di Parmenione avevano ruoli di prestigio all'interno dell'esercito. Uno dei due, Nicanore, muore di malattia. L'altro, invece, Filota, era il comandante della cavalleria, quindi una delle parti più importanti dell'esercito di Alessandro, fu testimone di un complotto. Viene a sapere di un complotto contro il re. C'è un certo Dimno che viene a conoscenza di questo attentato, racconta tutto al suo amante Nicomaco. Quest'ultimo rivela al fratello Ceballino questo complotto, e questo Ceballino lo va a dire a Filota. Era lì, era di per 3 giorni dopo. Filota per 2 giorni non dice nulla. A quel punto Ceballino si preoccupa e racconta l'attentato a un'altra persona, e questa va da Alessandro. Alessandro quindi fa convocare Dimno, il primo che aveva saputo, che preferisce uccidersi perché, insomma, non aveva proprio, no, così tanta fiducia del fatto che Alessandro lo graziasse per aver detto a qualcun altro le cose anziché a lui. Comunque, fino a quel punto, l'ultimo, cioè l'unica cosa certa era che Filota sapesse dell'intrigo e non ne aveva parlato. Uno degli altri compagni, diciamo, di Alessandro, Cratero, gli dice di andarlo a stanare. Quindi il colpevole viene preso nella sua tenda, viene catturato e messo in catene. A quel punto Plutarco ci dice che da tempo Filota era controllato da una donna, una certa Antigone, e per questo comunque stava attentando alla vita e tutto quanto. Quindi, nonostante peraltro Alessandro stesso non aveva dato retta a delle insinuazioni quando erano in Egitto sul fatto che Filota stesse facendo un complotto contro di lui, questa volta ci crede e quindi condanna per alto tradimento Filota e lo fa uccidere a colpi di lancia. Ovviamente non si ritiene per niente soddisfatto di questo e anzi cerca altri possibili traditori tra gli amici di Filota. Uno di questi fugge rapidamente, invece i suoi fratelli vengono arrestati. Però riescono a scagionarsi a parole. Alla fine, insomma, di tutto questo viene a conoscenza di una lettera scritta da Parmenione ai suoi figli, in cui si parlava di oscure trame, no, per uccidere Alessandro. Quindi che fa? Ovviamente lo fa uccidere dai suoi uomini, dai suoi stessi sottoposti sostanzialmente, perché si trovava da un'altra parte. A quel punto praticamente ha ucciso metà, si può dire, no, dei suoi uomini migliori. Un altro in più che uccide in questo periodo è il famoso Clito il Nero, quello che l'aveva salvato durante la prima battaglia, quella di Granico.
Che io mi immagino con la faccia del Nero di Romanzo Criminale, però vabbè.
Ma no, perché? Comunque, per quale motivo Clito viene sostanzialmente ucciso? Siamo a Samarcanda nel 328 e c'è un banchetto. Clito è un altro di quelli che si oppongono completamente a questa fusione, no, tra il popolo greco e persiano e farne uno solo, e soprattutto al discorso del carattere divino della monarchia. Succede che a questi festeggiamenti sono insomma un po' ubriachi, un po' alticci. Durante un sacrificio gli viene detto ad Alessandro che ci sono degli uomini, degli inviati dalle città costiere, e lui fa interrompere il sacrificio, che è una cosa vista malissimo ovviamente dai greci, per farli arrivare. Quindi Clito, insomma, comincia a parlare, no? Insomma, si offende molto, perché uno di questi, un poeta di corte, comincia a prendere in giro i generali, quindi ricorda al re che gli ha salvato la vita nella battaglia, parole dure da entrambe le parti. A quel punto Clito esplode, comincia a offendere e dice: tu vuoi unire questi quei popoli, non va, no, questa cosa non va bene, non sei un vero macedone, tuo padre sì che era il vero macedone, re Filippo era il vero macedone. Alessandro parla con i suoi, prima gli lancia una bella mela, dopodiché, sì esatto, bello
E fin qui se la cava pure, perché insomma alla fine...
Sì esatto, si scatena un po' di parapiglia, i due vengono allontanati, però Clito ritorna citando i versi di Euripide, in cui diceva che il merito delle vittorie in battaglia è dei soldati, e questa cosa i capi la dimenticavano e come. A quel punto Alessandro impazzisce, prende una lancia e lo trafigge uccidendolo. A un certo punto, un anno dopo, un'altra congiura ancora, caro Riccardo, perché insomma non siamo mai paghi, no? Tra chi? I paggi del re, insomma, alcuni degli uomini che gli stavano attorno. Furono tutti condannati a morte e giustiziati, tra cui anche Callistene. Chi era Callistene? Lo storiografo di corte, ma soprattutto il nipote di Aristotele. Era anche lui ovviamente uno strenuo oppositore di tutta questa cosa della proscunesis e quant'altro, ed era il maestro dei paggi. E quindi alla fine praticamente Alessandro in poco tempo si toglie alcuni dei suoi uomini più stretti e soprattutto anche le simpatie di molto del mondo intellettuale, no? Dell'elite culturale greca, perché ti pare che mi uccidi il nipote di Aristotele? Non si fa così. Comunque, tralasciando questo, in questo periodo lui riesce a fare molte campagne per sistemare le cose lì attorno ed è pronto per una nuova spedizione, ovviamente, che è quella, chiaramente, in India, no? Che è quella forse più famosa e più romanzesca.
Beh, sì, assolutamente, la parte forse più affascinante dell'epopea di Alessandro. Uno dei motivi, tra i tanti, per cui non possiamo solo chiamare questa avventura una campagna militare, ovviamente. Stiamo parlando dell'arrivo in India. Alessandro stesso, probabilmente, insomma, conoscendo un po' il personaggio, vedendo anche un po' quello che ci viene riportato dalle fonti, si vedeva forse come un novello Eracle, no? Spedito verso l'ignoto, ed è proprio nella primavera del 326 che, insomma, inizia questa grande campagna. In realtà, poi, oltre, insomma, a tutte queste componenti un po' di mito, questa campagna aveva poi uno scopo molto pratico nella testa di Alessandro, al di là dell'ambizione del personaggio, che insomma abbiamo citato e non serve adesso rimarcare, cioè ricostruire una naturale frontiera dell'impero persiano, che, come hai citato anche tu, a quel punto lui vedeva come un qualcosa di un tutt'uno, no? Fino al bacino dell'Indo, che lo stesso Dario peraltro aveva costituito diversi anni prima e che poi però piano piano era arretrata fino, insomma, alla condizione in cui l'ha trovata lo stesso Alessandro. Per iniziare, Alessandro divise l'esercito in due gruppi, il primo sotto il comando di Efestione Perdicca, che aveva il compito di raggiungere presto la valle dell'Indo, mentre il secondo con il compito di fiancheggiare la catena montuosa dell'Himalaya. Quindi già solo, cioè, immaginatevi Alessandro Magno e l'Himalaya, cioè già solo associare queste cose è una cosa bellissima, ovviamente. Insomma, Alessandro comunque, al di là di tutto, dovette faticare non poco per tenere alto il morale dei suoi. Alla fine comunque ci riuscì, anche se vedremo non per un tempo enorme e meno di quanto probabilmente avrebbe voluto lui, anche in occasione di un presagio mistico abbastanza strano che lo turbò. Cioè, quale fu? Questo presagio fu quello di una pecora che aveva partorito un agnellino. Che aveva di particolare questo agnellino? Aveva sulla sua testa una protuberanza che era fatta a forma di tiara con due testicoli ai lati. Una cosa orrenda a pensarci adesso. Però ovviamente non si poteva far finta di niente, no? I presagi sono importanti. E quindi Alessandro che fece? Fece subito chiamare due sacerdoti babilonesi, che si era portato dietro per ogni evenienza, no? Dalle tasche tira fuori due sacerdoti babilonesi, e si fece purificare. Cosa che probabilmente funzionò, anche perché insomma, a quel punto gli si presentò un altro grande presagio, perché mentre veniva montata una tenda, uno dei suoi uomini scoprì una sorgente di olio d'oliva. Anche se in quella regione non c'erano piante d'olivo, cosa che ovviamente lui interpretò come un fantastico segnale dagli dèi in vista della nuova impresa, e anche se furono gli stessi indovini ad avvertirlo: guarda che sì, hai trovato l'olio d'oliva ed è un buon presagio, però l'olio è il simbolo del ristoro dalle fatiche, quindi probabilmente questa impresa sarà molto dispendiosa. Ovviamente questo è un aneddoto fantasioso, però ci fa capire, no? In qualche modo anche l'atmosfera che si presentava di fronte a un'impresa del genere. E infatti gli indovini, diciamo, ci avevano preso, perché le forze di Alessandro in quell'impresa sarebbero veramente state messe a dura prova. Intrapresero innanzitutto diverse battaglie contro quelli che erano dei regni che in passato erano stati sottomessi a Dario, ma che adesso erano un sacco di regni indipendenti. Tutto questo solo per arrivare a Lindo, riuscendo però insomma a sottometterli non solo con la forza, anche diciamo con la diplomazia. Uno di questi, Tassile, venne sottomesso proprio senza combattere. Ce lo racconta sempre Plutarco e ci dice che il regno di Tassile occupava un regno insomma con un'estensione più o meno pari a quella dell'Egitto, e il re di questo regno, una volta visto Alessandro, gli disse: se non sei venuto fin qui per toglierci l'acqua e il cibo necessario, che sono le uniche cose per cui lottano gli uomini assennati, perché dobbiamo farci la guerra? Quanto agli altri beni e ai cosiddetti possedimenti, se ne ho più di te, sono pronto a dartene una parte. Se invece ne hai tu più di me, non mi rifiuterò di riceverne e te ne sarò grato. Della serie, grazie. Alessandro, insomma, a quel punto forse si sente sfidato, e figurati, no? Probabilmente aveva capito il tipo, mi viene da dire, questo re indiano, e deve dimostrare di essere il migliore, deve essere il migliore in tutto, anche nella generosità. E quindi gli risponde che lui, cioè lui il re, non vincerà perché gli farà ancora più regali e non sarà in grado di batterlo. Cosa che peraltro fece anche girare un po' le scatole a quelli che l'accompagnavano, perché dicono: ma che ti metti a fare regali al primo che passa? Insomma, questo, ma chi è questo barbaro a cui stai dando regali? Comunque alla fine la cosa gli risultò utile per vincere la fiducia degli indiani. Ovviamente però non era sempre così facile, la resistenza era molto forte, tanto che Alessandro a un certo punto perse quasi la pazienza e fa addirittura massacrare degli abitanti di una città con cui aveva pattuito un armistizio poco prima, cosa che ovviamente viene riportata con un certo scandalo dallo stesso Plutarco. Insomma, non doveva essere facile come campagna. Il punto forse più difficile, insomma, di tutta quanta la spedizione è quella contro Poro, cioè un re di un regno che si trovava al di là dell'Idaspe, che era un altro fiume di quelle zone. Lui cosa fece? Attraversò il fiume sfruttando un ponte di barche, e una volta attraversato, nonostante poteva contare insomma sull'alleanza di Tassile, che abbiamo visto riuscì a portare dalla sua, in realtà si trovò contro il re, che addirittura aveva schierato degli elefanti pronti a caricarlo, quindi insomma una situazione molto molto brutta. Però qui Alessandro diede, diciamo, sfoggio di tutta la sua abilità come stratega, perché disse: allora, è vero che la mia strategia di base si basa su quest'uso della cavalleria, no, in maniera abbastanza forte come forza di sfondamento, però è chiaro che non lo puoi fare con gli elefanti, no? Cioè, è ovvio che finisce abbastanza male. E qui Alessandro riuscì un po' ad essere duttile nella sua strategia, e quindi decise di usare la cavalleria in un modo diverso per aggirare gli elefanti e attaccare Poro dal lato sinistro. In questo modo la cavalleria indiana dovette spostarsi e quindi in qualche modo andare a dare supporto a questo lato, e riuscì anche a schierare la fanteria per proteggersi e ovviamente a guadagnare un vantaggio sul nemico. Con questo stratagemma, e dopo ovviamente un'aspra battaglia che adesso non siamo qui a riportare nel dettaglio, però durò 8 ore, quindi insomma una battaglia non da poco, i nemici alla fine si arresero. Plutarco ci racconta un aneddoto carino che riguarda l'elefante di Poro, e peraltro riguarda insomma, due animali importanti in questa battaglia. Uno è l'elefante di Poro, che sembra che appunto lo trasse in salvo dalla mischia, dimostrando un grandissimo attaccamento al suo padrone, quindi riuscendo a capire che il suo padrone non era più in grado di combattere e che quindi piano piano si spostò. Plutarco esagera e arriva persino a dirci che l'elefante tolse i dardi dal colpo del re con la proboscide 1-1, che non è che sia proprio, insomma, credibilissimo.
Come ti permetti di insinuare che un elefante non può fare anche il cerusico, perdona?
Beh, insomma, non è che tutta questa precisione, diciamo, della proboscide, però dai.
Lei non sa chi era quell'elefante.
Va bene. L'elefante chirurgo tolse i dardi dal corpo di Poro. Cosa che consentì, sembra, insomma, al re di sopravvivere e di finire tra le mani di Alessandro. Alessandro a quel punto gli chiese: come vuoi essere trattato? Insomma, è un prigioniero, no? E lui molto sinteticamente rispose: da re, cioè come un re. Dicendo peraltro alle rimostranze di Alessandro se avesse qualcosa da aggiungere, dice: no, non ho niente da aggiungere, ti ho già detto tutto, da re, devi saperlo tu cosa significa. E Alessandro a questo punto, insomma, aveva in qualche modo capito che il re voleva sottomettersi e infatti lo ricompensò lasciandogli il governo del suo paese e peraltro dandogli anche il governo di alcuni paesi al di là dell'Aspide. Insomma, dopo questa battaglia con Poro, però, Alessandro deve subire un'enorme perdita per lui, un qualcosa di veramente grave, che è il secondo aneddoto relativo all'animale che avevo menzionato prima riguardante Plutarco. Cioè, perde il suo amatissimo cavallo Bucefalo, che insomma abbiamo visto nella scorsa puntata, no? Le circostanze con cui ne è venuto in possesso. Purtroppo Bucefalo, insomma, prende delle ferite fatali per lui, non riesce a sopravvivere, questa cosa per Alessandro è un immenso dolore, tanto che in sua memoria fonda una città che una volta tanto non si chiama Alessandria, ma si chiama Bucefalia, proprio nei pressi del fiume Idaspe. Insomma, a questo punto Alessandro, nonostante la perdita, nonostante tutto, lui vuole andare avanti, vuole attraversare il Gange, giusto per dare due numeri, perché magari perdiamo un po' di vista, siamo a 5.000 km da Pella, quindi cioè, siamo veramente lontano.
Bella villeggiatura.
Sì, insomma. Ma non tutti hanno il suo entusiasmo, a quel punto i suoi uomini veramente non ne vogliono più sapere, lo fanno contento fino a un altro fiume, l'Ifasi, che oggi si chiama Beas, ma dopo quello gli dicono: guarda, noi da qui non ci muoviamo più. Fu un momento anche abbastanza difficile per Alessandro, che non la prese molto bene, adottò la tattica del mutismo all'inizio, si chiuse nella sua tenda contro i suoi uomini.
Non vi parlo più,
esatto,
ecco.
Esatto, io non vi parlo più, basta. Poi insomma, a un certo punto la cosa si fa un po' più grave, lui non era solamente un militare, era anche un bravo politico, sapeva capire le persone, insomma, vista la situazione capisce che non può veramente andare oltre e decide di tornare indietro, ma non prima di aver costruito 12 altari monumentali per celebrare la sua impresa, della serie io professione mitomane veramente a questo punto.
Ne ha ben donde.
Beh,
però,
no, ma infatti chi più di lui, diciamo, assolutamente. A questo punto, insomma, tra il 326 e il 325, diciamo, costruisce una flotta per discendere l'Idaspe fino ad arrivare all'oceano, un numero stimato di navi che si aggira tra le 800 e le 2000, delle quali mette al comando un cretese di nome Nearco, che insomma viene inviato dallo stesso Alessandro per cercare una via per mare dall'India alla Persia e anche insomma per raccogliere informazioni esatte circa il litorale. Peraltro, cosa che sembra essere andata a buon fine, perché Plutarco ci fa sapere che scrisse poi un'onesta e attendibile relazione del suo viaggio, quindi insomma non in vano. Anche se Alessandro stesso non vide mai insomma l'oceano indiano, e probabilmente questo può essere un rimpianto, no? Per lui. L'esercito comunque si mise sulla via del ritorno. Adesso anche qui è un'avventura nell'avventura, siamo già a 50 minuti, non vorrei, diciamo, dilungarmi troppo, magari ci facciamo una puntata un'altra volta, però riesce in qualche modo a costeggiare il fiume e piano piano, con diverse difficoltà, a tornare sempre di più nelle zone della Persia. Arriva alla fine in Kermania, che è corrispondente all'odierna provincia di Kerman, che si trova nel sud-est dell'Iran. E qui Alessandro decide a quel punto che è il momento di festeggiare, insomma,
di sbocciare.
Sì, mi viene da dire anche ragionevolmente. E quindi, insomma, fa rappresentazioni teatrali, banchetti per commemorare questa grandissima spedizione. Ovviamente possiamo solo immaginare che piega avrebbero preso gli eventi del mondo antico se Alessandro avesse attraversato invece il Beas e poi dopo il Gange e chissà dove sarebbe andato a finire, no? Perché insomma non era un personaggio che si fermava facilmente, però diciamo ci dobbiamo accontentare di questa mitica avventura in India che ha tantissime altre cose che oggi insomma abbiamo tralasciato, ma che ne fanno veramente un episodio fantastico. Anche se il ritorno insomma non sarà da meno e anche qui insomma sarà abbastanza lungo e porterà poi alla chiusura, no? Del personaggio di Alessandro.
Assolutamente sì. Allora, diciamo che poi facciamo che lui è rientrato, no, nella Persia. Siamo nel 324, è nuovamente a Susa, dove viene a conoscenza del fatto che alcuni satrapi di quelli che lui aveva perdonato tra i persiani, insomma, erano cattivi amministratori. Quindi a quel punto li toglie di mezzo e li sostituisce con dei governatori macedoni. Perché? Perché comunque il suo progetto di unire i popoli greci e il popolo persiano non era affatto tramontato, anzi, costringe, tra virgolette, insomma, spinge in maniera forse poco ragionevole 80 alti ufficiali del suo esercito a sposare delle nobili persiane. E in più anche altri 10.000 veterani macedoni si sposano con donne della regione. Egli stesso sposa una delle figlie di Dario III, Statira II, invece un'altra figlia del re persiano va in sposa ad Efestione. Così, per unire, no, un po' tutte le cose. Tra le altre cose, di Festione non se ne è parlato moltissimo. Loro erano legati, si pensava anche fossero amanti. Peraltro, insomma, gli alti ufficiali, tra il gruppo degli amici di Alessandro, loro due venivano chiamati Achille e Patroclo. Quindi, insomma, anche no, a livello epico la cosa
Certo.
è stata unita, è stata parlata. Quindi che fa lui? Sempre in visione di unire i costumi delle dei due popoli, che fa? Recluta un nuovo corpo militare di 30.000 giovani persiani, scelti e addestrati, e li fa diventare sostanzialmente una falange macedone. Quindi per capire, no? Perché? Perché era arrivato il momento di mandare i veterani macedoni a casa, perché insomma non ne potevano più. 10.000 infatti di questi furono congedati e rimandati in Macedonia, alla testa c'era Cratero, che praticamente doveva sostituire un altro dei suoi amici e dei suoi generali, Antipatro. Perché? Perché ovviamente stava litigando con la madre di Alessandro, con Olimpiadi. Infatti Antipatro torna in Asia con nuove reclute. Arriva l'inverno del 324 e se ne va, come facevano sempre i reali persiani, ad Ecbatana. Qui trova la morte Efestione. Alessandro soffrì terribilmente. Per una sorta di sacrificio per la morte dell'amico, rade al suolo un villaggio e passa alla spada tutti i suoi abitanti. Si dice che più o meno rimane in lutto per 6 mesi e progetta un grandioso monumento funerario che però non fu mai finito. La primavera dell'anno successivo, il 323, se ne va a fare una spedizione, un popolo montanaro vicino al Mar Caspio, e invia proprio una spedizione per esplorarne le coste. A quel punto che fa? Si organizza per fare una bella invasione dell'Arabia, perché insomma si va a combattere, no? Abbiamo 33 anni, siamo giovanissimi, si può ancora combattere. In più progetta come idea, insomma la sua idea era quella di andare anche ad ovest a fare i combattimenti, dove? Beh, una bella invasione nei territori dei cartaginesi, quindi Nord Africa e anche la Spagna. Però viene colto da una grave malattia che in poco tempo, il 10 giugno del 323 a.C., gli porta la morte tramite una gravissima febbre. Nel suo testamento, commissionava una grande costruzione, insomma, costruzione di grandissimi templi in diverse città, un mausoleo intitolato a Filippo, che doveva, secondo la sua idea, rivaleggiare, no, in magnificenza con le piramidi, e la prosecuzione dell'unione tra i due popoli. Tutti i progetti, insomma, ce ne sono anche altri che lui lascia nel suo testamento, che in un certo senso vengono considerati eccessivamente megalomani. O forse semplicemente chi insomma, chi gli succede non era della sua stessa risma, e quindi non era probabilmente in grado di fare qualcosa del genere, no?
Eh no, ma questo insomma lo vedremo abbondantemente nella prossima puntata perché ovviamente insomma oggi vi abbiamo raccontato forse la spedizione, diciamo, più celebre di Alessandro, ma il mese non finisce qui, abbiamo ancora altri due appuntamenti nei quali, insomma, ripercorreremo un pochino quello che è stato poi quello che è successo dopo, ma non solo, poi alla fine, insomma, faremo anche un approfondimento un po' diverso, ma vi lasciamo alla sorpresa dell'ultima puntata. Detto questo, insomma, come sempre, è bene citare un po' qualche libro, qualche fonte da andare a consultare. Le fonti storiche, diciamo, principali che, insomma, vi posso indicare da andare a guardare, ovviamente, sono Plutarco con Le vite parallele e Diodoro Siculo dal libro 17, che, insomma, ci dà una descrizione un po' di questo momento di Alessandro. Poi, per un contesto un pochino più generale di questo periodo storico, della storia greca, non solo di Alessandro, ma anche di ciò che è seguito e di ciò che è venuto prima, vi consiglio un manuale, in particolare il Bettalli di storia greca, che è edito da Carocci, che, insomma, è utile se vi interessa, come sempre, avere un po' di contesto, perché è chiaro che in un podcast non possiamo, no, dare un po' tutti i riferimenti, insomma, sia del personaggio ma anche delle culture e del contesto, insomma, sarebbe troppo difficile. È sempre bene, insomma, avere un manuale sotto mano per capire un po' meglio cosa sta succedendo.
Un'altra fonte, diciamo, che si può ascrivere agli antichi è Arriano, che in realtà è uno storico di epoca romana, che scrive un'opera che si chiama Anabasi di Alessandro, che tra le altre cose è incentrato maggiormente sul lato militare. Quindi, se vi piace di più, no, il racconto di combattimenti e quant'altro, Arriano è sicuramente la vostra scelta rispetto al buon Plutarco, mi viene da dire, Riccardo.
Vabbè, dai, sì.
In più, passando al lato, no, pop romanzato, sicuramente il mio consiglio per voi è un'opera di cui io mi sono innamorato ai tempi dell'università, scritta da, insomma, da uno scrittore italiano, Valerio Massimo Manfredi. È una trilogia, si chiama Alexandros, credo di averlo detto bene, me lo feci dire ai tempi da chi masticava il greco sicuramente meglio di me, e, insomma, parla di tutto quanto, anche il primo libro parla più della parte che abbiamo affrontato nella puntata precedente, però mi piaceva scrivere, insomma, dirvelo qui, perché secondo me è più indicata questa di puntata rispetto a quella precedente, Riccardo.
Pensavo avresti indicato il film Alexander, quello del 2004.
Ma quello penso che ce lo evitiamo, perché fa parte di quei film di cui non voglio più sentir parlare in vita mia, Riccardo.
Comunque, guarda che ha delle cose che sono storicamente molto accurate, non tutto, ovviamente. Non voglio essere che mi venga estratto, no, il taglio di questa puntata.
Sarai passibile, dopo questo annuncio, sarai passibile di denunzia querela da parte.
Guarda che però ci sono delle cose, soprattutto dei dialoghi, che sono fatti molto bene. Poi per il resto è abbastanza uno schifo, soprattutto, mi viene da dire, la performance del buon Colin Farrell, che, insomma,
i casting fatti male. Comunque, no, a parte questo, sto scherzando, ovviamente, essendo fonti pop possono essere comunque viste e apprezzate per il lato che hanno voluto dargli loro. Bisognerebbe anche capire, no, chi l'ha scritto e chi l'ha girato, quale modo ha pensato cioè quale lato ha pensato di tirar fuori. È tutto lì.
No, il problema qui è che soprattutto è che è un film brutto, cioè al di là di tutto ha delle cose che sono storicamente anche accurate, non tutte come
però
dicevo
se è
prima,
brutto è brutto,
però
sì.
È anche un film brutto, quindi, cioè, anche volendo, insomma, non è, ci sono modi migliori per passare una serata, ecco, anche a livello storico. Comunque, va bene, al di là di questo, io direi che, insomma, per la puntata di oggi abbiamo detto tutto. Vi ricordo, insomma, come al solito, di seguirci su tutti i nostri canali per tutti i vari annunci, insomma, che seguiranno sulla seconda stagione. Non perdeteveli. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.